Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. In discoteca solo se guariti o vaccinati, non con i test anti-Covid. Berna pensa a un inasprimento per l'accesso ad alcuni locali dopo la scoperta di vari focolai. Verso un ritorno alla normalità sul mercato dei medicamenti, lo confermano i dati trimestrali di Novartis, utili su del 55%, superate le attese degli analisti. Una spaccatura destinata ad accentuarsi, l'analisi di un politologo sul fossato tra città e campagna in Svizzera nella nuova puntata della nostra serie. 12 morti in seguito all'allagamento di una metropolitana, 300.000 sfollati, anche la Cina centrale colpita dal maltempo in 24 ore, piogge come in un anno intero. Al vaglio delle autorità federali non c'è solo l'estensione del certificato Covid come condizione d'accesso a locali e manifestazioni, ma anche un inasprimento dei criteri per il rilascio stesso del documento per la sua accettazione. Detto altrimenti, agevolazioni solo per guariti e vaccinati, non più per chi è testato negativamente. Berna ci sta pensando, dopo i focolai Covid scoperti in festival e discoteche all'estero, ma anche in Svizzera. Il corrispondente Giampaolo Drius.
Il caso più eclatante è quello di Utrecht, in Olanda, dove 1.000 fra i 20.000 partecipanti ad un festival hanno scoperto di essersi contagiati nonostante l'accesso fosse consentito solo col Green Pass. Una circostanza che Patrick Matis, dell'Ufficio federale della sanità pubblica, commenta così.
Wie viel da nicht kontrolliert wurde, wie viel da...
Non sappiamo quanto davvero siano state controllate le persone, nemmeno se e in che misura circolassero certificati falsi. Quanto accaduto dimostra però che c'è sempre un potenziale rischio di contagio e che in eventi così grandi questo potenziale aumenta. Dobbiamo esserne ben coscienti. E anche in Svizzera, in alcune discoteche, campi estivi di Zurigo, Lucerna e Berna, il virus è circolato nonostante l'obbligo del certificato. Cronaca che non piace a diversi cantoni, anche perché nel frattempo le liste dei presenti a quegli eventi per il contact tracing sono state abolite. Essere testati non significa essere immuni e il virus può evidentemente contagiare anche durante il periodo trascorso fra il test e l'accesso al locale, aggiunge Matis. È però un rischio che è stato accettato in favore di chi non può o non vuole vaccinarsi, insomma di chi è ancora esposto al Covid. Ed eccolo il punto. Berna ha deciso di correre questo rischio per non discriminare chi non vuole o non può immunizzarsi per questione di salute o perché, come i giovani, finora non aveva accesso al vaccino. Ma ora si torna a riflettere.
Il y a différentes options.
Ci sono diverse opzioni sul tavolo, aggiunge Samia Hurst, vicepresidente della task force scientifica. Continuare con questo rischio, escludere i test antigenici dalle condizioni d'accesso perché non sufficientemente sensibili, oppure escludere anche chi avrà fatto un test PCR, accettando dunque solo certificati rilasciati a vaccinati e guariti. Anche la rinuncia alle ultime grandi aperture fa parte delle ipotesi. Ma sia Patrick Matis sia Samia Hurst tengono a sottolineare, sarà ancora una volta la politica a decidere se e cosa cambiare.
Cifra d'affari e utile in crescita per Novartis nel secondo trimestre dell'anno. Secondo la multinazionale farmaceutica di Basilea, i dati mostrano come la normalità stia rientrando sul mercato dei medicamenti a livello mondiale. Johnny Canonica.
Fatturato di poco inferiore ai 13 miliardi di dollari, pari a un più 14% su base annua, utile su del 55% per un ammontare di 2,9 miliardi. Queste le cifre nude e crude annunciate da Novartis questa mattina. Cifre che superano le attese degli analisti e fanno affermare alla società che gli obiettivi prefissati per il 2021 restano confermati. La multinazionale di Basilea fa notare come al risultato abbia contribuito un ritorno alla normalità sul fronte della domanda di preparati farmaceutici, che proprio nel secondo trimestre dello scorso anno aveva subito un tracollo provocato dalla pandemia, che aveva per così dire costretto ospedali e medici di tutto il mondo a limitare allo stretto necessario le terapie non legate al Covid. Alcuni ambiti continuano a subire gli effetti negativi della pandemia, come i medicinali oncologici e i generici, ma Novartis ritiene che nel terzo trimestre anche questi riprenderanno il normale livello di vendite, con conseguenze ovviamente positive per i conti societari.
Questa settimana vi stiamo proponendo una serie di approfondimenti dedicati alla distanza, a quanto pare crescente, tra città e campagna. Un graben, un fossato politico non solo emerso in varie votazioni recenti, ma chi sono gli abitanti delle campagne? Chi sono gli abitanti delle città? Ci sono caratteristiche distintive? In questa intervista al professor Markus Freitag, direttore dell'Istituto di Scienze Politiche dell'Università di Berna, Luca Betti Uniti ha cercato di tracciare l'identikit dell'abitante di campagna e dell'abitante di città per individuare l'origine di questo fossato in Svizzera.
Wir haben immer wieder Umfragen gemacht, wo die Leute sich selber charakterisieren sollen und bestimmten Aussagen zustimmen sollen.
Abbiamo svolto vari sondaggi in cui chiedevamo alle persone di caratterizzarsi scegliendo tra diverse descrizioni. La gente di campagna si definisce molto coscienziosa, responsabile, determinata, disciplinata ed efficiente, mentre gli abitanti di città si considerano di ampie vedute, curiosi, creativi, interessati. Ci sono quindi differenze per quanto riguarda la mentalità tra la campagna e la città.
La gente di città e quella di campagna funzionano, ragionano quindi in maniera diversa.
Wir als Politikwissenschaftlerinnen schauen wir natürlich in erster Linie, wenn wir über Ticken sprechen, dann über ihr politische Einstellung und politisches Verhalten.
Noi politologi, quando cerchiamo di capire come ragiona la gente, prima di tutto tentiamo di individuare le idee politiche, i comportamenti. Ciò che notiamo è che hanno preferenze e sensibilità diverse. Lo abbiamo visto nell'ultima votazione sui temi ambientali oppure sulla questione del lupo. Ma poi notiamo, naturalmente, differenze anche per quanto riguarda la scelta del partito. L'Unione Democratica di Centro è più forte in campagna, mentre il Partito Socialista è più votato in città. Oltre al comportamento di voto, ci sono idee inoltre diverse rispetto all'energia nucleare, all'abolizione dell'esercito, alla promozione della parità di genere.
Atomkraft gegenüber der Abschaffung der Armee, gegenüber der Frauenförderung beispielsweise.
In un periodo in cui si nota una polarizzazione politica nel mondo, ma anche in Svizzera, il fossato tra campagna e città si sta allargando.
Also ich würde jetzt behaupten, dass in den letzten 20 Jahren der Graben zwischen Stadt und Land sehr stabil.
Secondo me negli ultimi 20 anni il fossato tra città e campagna è rimasto uguale. C'è un fossato che non è stato colmato, ma che non si è nemmeno allargato. Si osserva forse una leggera tendenza verso un maggiore conservatorismo in campagna, mentre in città la gente scivola sempre più verso sinistra. Siamo forse all'inizio di un'evoluzione. In generale notiamo però una stabilità.
Una stabilità però precaria, perché, come ha appena ricordato, più che chiudersi, la spaccatura sembra destinata ad allargarsi. Come mai?
Potrebbe avere a che fare con la globalizzazione, con la paura dei cambiamenti contro i quali la gente di campagna cerca di opporsi ancora di più, di isolarsi, perché non sono disposti a seguire ogni nuova tendenza promossa dall'elite politica che vive in città. E dall'altra parte, tra i cittadini c'è la paura di rimanere legati a idee retrograde, superate in un mondo frenetico e in continua evoluzione.
In einer wirklich schnelllebigen Welt scheint vielleicht hier durchzuschlagen.
Un'evoluzione che rischia quindi di mettere in pericolo la coesione del paese.
Also ganz generell ist Polarisierung und Konflikt immer schädlich für, wenn wir jetzt das Wort benutzen, Sozialkapital.
In generale la polarizzazione e i conflitti non favoriscono il cosiddetto capitale sociale e la coesione. Grazie alla sua democrazia diretta, la Svizzera ha però un vantaggio, una sorta di valvola di sicurezza istituzionale. I vincitori e i perdenti si alternano continuamente alle urne. Chi ha vinto oggi, domani potrebbe far parte degli sconfitti, e questo è un fattore di stabilità importante che può permettere di superare un fossato.
Und das scheint mir doch auch ein wichtiger Stabilitätsfaktor zu sein, der auch einen Graben quasi überbrücken kann.
L'analisi del direttore dell'Istituto di Scienze Politiche dell'Università di Berna, Markus Freitag. Domani nuova puntata di questa nostra serie con lo sguardo rivolto al Ticino. La pagina estera: si contano almeno 12 morti in Cina per le inondazioni provocate da piogge torrenziali nella provincia centrale del Henan. In questa regione sono oltre 300.000 gli sfollati, mentre si teme per il livello pericoloso raggiunto da dighe e bacini idrici. Sentiamo Gabriele Battaglia.
La situazione più grave a Zhengzhou, nella provincia dello Henan, nella Cina centrale, dove l'allagamento della metropolitana ha provocato 12 morti mentre altri 500 passeggeri sono stati tratti in salvo, in scene da film horror catastrofico diffuse dai social media. Nello Henan si parla delle più intense piogge degli ultimi 1000 anni, dopo che in 24 ore ha piovuto quasi come in un anno intero, e gli argini del fiume giallo che attraversa la città ed è la culla della civiltà cinese sono a rischio. Inoltre anche una diga sembra danneggiata e rischia di crollare. Un impianto per la produzione di alluminio è esploso proprio per i danni della pioggia nei pressi della città. Perfino il presidente Xi Jinping, che nell'iconografia è sempre più il nume tutelare del benessere del popolo, si è espresso dicendo che la prevenzione delle inondazioni si è fatta sempre più difficile. Insomma, dice, stiamo attenti. Anche la provincia meridionale del Guangdong, che è la più ricca e produttiva del paese, è in questo momento in allarme. Dalla Germania alla Cina il problema sembra essere sempre lo stesso.
L'aspro botta e risposta tra l'Ungheria di Viktor Orban e l'Unione Europea sulle leggi liberali di Budapest contro la cosiddetta propaganda LGBT finisce in referendum. Lo ha annunciato lo stesso Premier Orban, che su Facebook ha voluto precisare che si tratta di una consultazione sulla legge che vieta la promozione dell'omosessualità nei confronti dei minori. Progetto che, ricordiamo, secondo Bruxelles discrimina la comunità arcobaleno e che per questo sempre l'Unione Europea ha avviato una procedura di infrazione. E i piani dell'Unione Europea per negoziare un accordo con Londra sullo status di Gibilterra dopo la Brexit non vanno bene, perché rischiano di minare la sovranità britannica sul territorio, così almeno la pensa il ministro degli esteri britannico Rab. Oggi nuove proposte britanniche a proposito del commercio con l'Irlanda del Nord faranno probabilmente salire ancora di più il nervosismo tra Londra e Bruxelles. Thomas Miglierina.
Tra le cose che l'Unione Europea ha messo sul tavolo nella bozza d'accordo su Gibilterra c'è la possibilità che sia la Spagna a effettuare controlli al porto, all'aeroporto e nelle acque della penisola. In un'intesa bilaterale raggiunta lo scorso dicembre tra Londra e Madrid si parla invece di fare eseguire tali controlli da Frontex, il corpo europeo di guardie di confine che per inciso è pagato anche dalla Svizzera. Bruxelles dice che la proposta avrebbe un impatto positivo sulle persone che vivono da entrambi i lati del confine, senza compromettere l'unità del mercato interno europeo. Londra sembra invece dire andava tutto bene nella discussione con Madrid fino a quando l'UE non si è messa in mezzo. La logica è la stessa usata per l'Irlanda del Nord. Per non creare una frontiera esterna dura, si effettuano controlli europei in territorio britannico. Ma proprio sull'Irlanda del Nord, Londra presenterà oggi proposte per cambiare il sistema, accettato nell'accordo di divorzio, perché non sostenibile sul piano pratico. In caso di rifiuto, il Regno Unito minaccia di disapplicare unilateralmente l'accordo.
Oggi è la scadenza fissata per la riapertura della frontiera tra Stati Uniti e Messico, una data pianificata anche sulla base dei vaccini donati al Messico proprio per le zone di frontiera. Non è però arrivata ancora conferma e si aspetta di vedere se la frontiera riaprirà in queste ore, come previsto. Laura Daverio.
Si aspetta di vedere se le porte della frontiera riapriranno oggi, dopo oltre un anno dalla chiusura. Un'apertura cruciale per l'economia locale, che però in passato è stata rimandata più volte. Per riaprire ma evitare i contagi, gli Stati Uniti hanno mandato vaccini Janssen a dose unica specificatamente per la popolazione al confine. Eppure, arrivate alla scadenza, non arriva né conferma né smentita. Dalla chiusura, nel marzo dell'anno scorso, i cittadini statunitensi hanno potuto passare il confine con il Messico senza difficoltà. Non è stato lo stesso per i messicani. Da un giorno all'altro, chi non aveva un permesso di lavoro regolare o la residenza non ha più potuto passare. Molte famiglie sono rimaste separate, bloccate le migliaia di persone che attraversavano per lavori di servizio o per fare commercio con un semplice visto di turismo. In Messico il 55% della popolazione lavora nell'economia informale, quella più precaria e senza contratti. Sono loro che sono rimasti senza lavoro, così come i servizi intorno al movimento di persone continuo lungo la frontiera più attraversata al mondo. Ma anche se verrà confermata, l'apertura non sarà per tutti. Il problema sono proprio i vaccini. Nei primi mesi dell'anno, mentre il focus per Washington era la propria popolazione, la Cina era il paese più disponibile a esportare vaccini che i messicani hanno comprato. Adesso gli Stati Uniti non li riconoscono e questo taglierà fuori chi si è vaccinato senza saperlo.
Il G8 di Genova 20 anni fa, negli ultimi giorni abbiamo ripercorso i fatti anche con i protagonisti di allora. Oggi vogliamo volgere il nostro sguardo su quel movimento sociale, globale, nato un paio d'anni prima di quel 2001 a Seattle e che proprio a Genova arrivò al suo apice. I cosiddetti no global, gli alter mondialisti, contestatori che però in quei giorni sembravano quasi sorpresi dalla repressione della polizia. Perché? E qual è, a distanza di anni, l'eredità dopo quella brusca battuta d'arresto? Gabriele Fontana l'ha chiesto al politologo dell'Università di Pisa, Massimiliano Andretta.
Gli attivisti che erano a Genova nel 2001 che non ci possono credere, anche perché avevano pensato di poter addirittura giocarci, no, con la polizia, spostare sul piano simbolico il confronto fisico con l'autorità, invece si trovano davanti una repressione che non si aspettavano. Anche lì ci si aspetta una sorta di festa collettiva.
Potremmo dire che il movimento, diciamo, altermondialista dell'epoca era frutto in qualche modo della mondializzazione?
Sì, il movimento alterglobal era il frutto di quella globalizzazione lì, ma veniva rivendicata quella globalizzazione. Infatti i movimenti non erano per la chiusura nazionale, erano contro un utilizzo delle risorse che si erano costruite a livello tecnologico, a livello scientifico e anche a livello economico in funzione di uno sfruttamento del sud del mondo, di una parte della popolazione, con una visione della trasformazione del capitalismo nella fase neoliberale per una diversa modalità di utilizzo della globalizzazione e delle nuove tecnologie e delle nuove scoperte scientifiche.
La generazione attuale, diciamo quella dei giovani che si mobilitano sul tema del riscaldamento climatico, si potrebbe riconoscere in quella dell'altromondialismo?
Assolutamente sì, ha ereditato proprio una formula organizzativa a livello transnazionale che si era perduta col tempo, perché paradossalmente per esempio i movimenti anti-austerity si erano nazionalizzati, no? Mentre il climate change riporta al centro la questione della mobilitazione globale, la questione della costruzione di un'opinione pubblica di livello transnazionale che possa influenzare le politiche dei governi.
Ma la critica della globalizzazione, diciamo da tema di sinistra, è diventato poi il substrato ideologico della destra populista?
Si può dire di sì, nel senso che la critica alla globalizzazione era stata impostata all'interno di un mondo che era già stato trasformato sul piano della comunicazione globale, no? C'era internet, ma non c'erano ancora i social, per esempio, no? Soprattutto a partire dalla crisi economica è la destra che approfitta della cattiva situazione sociale in cui per via della globalizzazione neoliberista versavano sempre più gente in Europa e nel mondo, perché interpretano meglio dei movimenti di sinistra la posizione dei cosiddetti losers della globalizzazione. Questi vinti della globalizzazione sono lavoratori di settore economico ormai in disuso o comunque superato dalla nuova economia immateriale neoliberista e di portata globale. Sono più sensibili a temi che riguardano la protezione nazionale, l'isolamento dalla globalizzazione, non la costruzione di una nuova globalizzazione.
Quell'avversario esiste sempre, quel neoliberismo.
È entrato profondamente in crisi il neoliberismo nel frattempo. Per questo il movimento Cassandra, perché quelle relazioni economiche neoliberiste non potevano durare a lungo, diceva quel movimento, perché dentro di sé cova delle contraddizioni che prima o poi esplodono. È la prima, diciamo, manifestazione di questa, la crisi economica, no? Poi la diffusione della crisi a livello mondiale e poi anche la questione della pandemia, no? Che ha messo in risalto tutta una serie di elementi del neoliberismo che non funzionano più, cioè quello di spendere sempre meno nella spesa pubblica e quindi anche nella protezione sanitaria, ma è di qui tutta la discussione intorno al piano di ripresa e quindi la transizione ecologica e la resilienza.
Massimiliano Andretta, politologo all'Università di Pisa. Con questo si chiude questa edizione del Radio Giornale per quanto ci riguarda, ma c'è ancora lo sport. Linea ai colleghi.
Radio Televisione Svizzera.